Buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate e riprendiamo il nostro cammino pregando insieme il Salmo 33-32 in cui appunto si invita alla lode e si invita alla benedizione. E stiamo vedendo in questa seconda parte del libro di Tobia quanto è presente questa dimensione, la benedizione pura, dicevamo l'altra volta, questa benedizione è dovuta al fatto che si scopre che l'amore del Signore è ovunque e riempie la terra, e questo ha come effetto appunto questo di far dilagare la benedizione. Bene, preghiamo insieme. E lentamente a due cori iniziamo con da questa parte sulla destra e con i versetti dispari, e da questa parte alla mia sinistra invece i versetti pari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate.
Perché è grata nella parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserva gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a lui gli abitanti del mondo.
Perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini.
Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra.
Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.
Il re non si salva per un grande esercito, né un prode scappa per il suo grande vigore.
Un'illusione è il cavallo per la vittoria, e neppure un grande esercito può dare salvezza.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore.
Per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo.
È in Lui che gioisce il nostro cuore, nel suo santo nome noi confidiamo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tra i vari temi di questa preghiera troviamo anche la consapevolezza che i disegni di Dio, diciamo così, la provvidenza di Dio presente nella storia, presente nella vita delle persone, va molto al di là di quelli che sono i disegni dei popoli, no? Annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, mentre il disegno del Signore sussiste per sempre. E questo disegno del Signore questi progetti del suo cuore che attraversano le generazioni vanno ben al di là della nostra capacità di comprensione e anche dei parametri, dei criteri con cui noi valutiamo le cose del mondo, le cose della realtà. E infatti non è la forza, non è il vigore, non è, potremmo dire, il controllo sulle cose che emerge per esempio nei versetti successivi, versetto 16-17, no, il re non si salva per un esercito, il prode per il vigore, il cavallo, eccetera, il grande esercito, tutte immagini non soltanto di forza fisica, di forza militare appunto, ma anche di controllo, di dominio, e invece la logica di Dio è un'altra. E quello che scopriremo questa sera leggendo il capitolo 11 di Tobia in modo particolare, dove vedremo che appunto si svelano piano piano potremmo dire i disegni di Dio, si capisce il senso della storia, si capisce anche come questa storia è passata attraverso la sofferenza, la fatica, la prova, perché il Signore vede, guarda chi lo teme, chi spera sulla sua parola, no? Quindi egli, il Signore, è il nostro aiuto, è il nostro scudo, e in lui gioisce il nostro cuore, proprio perché appunto possiamo benedire e esaltarlo, perché abbiamo confidato e abbiamo sperimentato appunto una provvidenza inattesa, inaspettata. Ecco, sono passati 15 giorni dall'ultimo incontro, quindi riprendiamo brevemente qualche concetto delle cose che abbiamo già detto l'ultima volta. Abbiamo visto Tobia immerso nel banchetto di nozze, a cui si è aggiunto anche non soltanto i parenti e le persone intorno alla famiglia di Sara, ma anche Gabael. Con l'arrivo di Gabael alla festa, tutto quello che doveva venire, potremmo dire così, è avvenuto. Anche il denaro è stato recuperato e adesso di questa storia si possono godere i frutti, no? Ecco, in un certo senso questa benedizione si allarga come i cerchi concentrici formati da una pietra gettata nello stagno, che si allargano sempre di più fino a comprendere tutti, ma proprio per questo appunto l'esperienza che oggi vedremo è che bisogna partire perché altri partecipino di questo compimento, no? Ecco, l'incontro con Gabael del capitolo 9 ci aveva fatto comprendere anche qualcosa della somiglianza di Tobia con Tobi, e quindi Tobi era ritornato un po' sulla scena, e così eravamo entrati insieme con il narratore nella casa di Ninive, dove Tobi e Anna aspettano il ritorno del figlio. E abbiamo visto che ognuno di loro vive a modo suo questa attesa difficile, ma anche non disperata, potremmo dire, no? C'è un dolore, c'è un timore, ma c'è anche una fiducia, una speranza. In fondo nessuno dei due potrebbe mai immaginare che tutto sia finito e che Tobia non tornerà più. In modo diverso, Anna in un modo più tragico, Tobi nel tentativo di trovare delle motivazioni più plausibili al ritardo, entrambi però lottano per poter continuare ad avere fiducia, vogliono conservare accesa questa fiammella di speranza nei confronti del loro figlio. Ecco, qui avevamo lasciato il nostro racconto, quindi lo riprendiamo da qui al versetto, al capitolo 10, a partire dal versetto 8, e leggeremo fino alla fine del capitolo 11. Io direi che, visto che i due capitoli sono abbastanza diversi tra di loro, per adesso leggiamo soltanto la fine del capitolo, la seconda parte del capitolo 8, quindi dal versetto da 10-8 fino alla fine, fino a 14, questo è così qua.
Compiuti i 14 giorni delle feste nuziali, quelli che Raguele con giuramento aveva stabilito di organizzare per la propria figlia, Tobia andò da lui e gli disse: «Lasciami partire. Sono certo che mio padre e mia madre non hanno più speranza di rivedermi. Ti prego dunque, o padre, di volermi congedare perché possa tornare da mio padre. Già ti ho spiegato in quale condizione l'ho lasciato». Rispose Raguele a Tobia: «Resta figlio, resta con me, manderò messaggeri a tuo padre Tobi perché gli portino tue notizie». Ma egli disse: «No, ti prego di lasciarmi andare da mio padre». Allora Raguele alzatosi consegnò Tobia la sposa Sara con metà dei suoi beni, servi e serve, buoi e pecore, asine e cammelli, vesti, denari e suppellettili. Li congedò in buona salute. A lui poi rivolsi questo saluto: «Sta sano, figlio, e fa buon viaggio. Il Signore del Cielo vi assista, te e tua moglie Sara, e possa io vedere i vostri figli prima di morire». Poi disse a Sara sua figlia: «Vada ai tuoi suoceri, perché da questo momento essi sono i tuoi genitori, come coloro che ti hanno dato la vita. Va in pace, figlia, e possa sentire buone notizie a tuo riguardo finché sarò in vita». Dopo averli salutati, li congedò. Edna disse a Tobia: «Figlio e fratello carissimo, il Signore ti riconduca a casa e possa io vedere i figli tuoi e di Sara, mia figlia, prima di morire. Davanti al Signore ti affido mia figlia in custodia. Non farla soffrire in nessun giorno della tua vita. Figlio, va in pace. D'ora in avanti io sono tua madre e Sara è tua sorella. Possiamo tutti insieme avere buona fortuna per tutti i giorni della nostra vita». Li baciò tutti e due e li congedò sani e saldi. Allora Tobia partì da Raguele in buona salute e lieto, benedicendo il Signore del cielo e della terra, il Re dell'universo, perché aveva dato buon esito al suo viaggio. Raguele gli disse: «Possa tu avere la fortuna di onorare i tuoi genitori tutti i giorni della loro vita».
Ecco, con queste parole siamo tornati a Ekbanata e ci ritroviamo nel contesto delle nozze e in particolare della festa, delle feste nuziali, i 14 giorni delle feste nuziali. Guardiamo un po' più da vicino, adesso entriamo già direttamente nel commento dei versetti, e dicevamo appunto che questo numero 14, questa quantità di tempo destinato alle feste, è una quantità molto, molto abbondante, eccessiva, ed è evidentemente una quantità simbolica. Anche lo stesso numero 7, come sappiamo, di cui 14 appunto è il doppio, simboleggia la pienezza, no? Il 7 ha sempre a che fare con la creazione, la fine, il compimento della creazione, e 7 più 7 potremmo dire è la pienezza della pienezza, una pienezza appunto al quadrato in qualche maniera, no? O comunque raddoppiata, e si potrebbe dire più di così non si può, questo è il massimo che si può fare, e nello stesso tempo, quello che questo capitolo ci racconta, manca ancora qualcosa, o meglio potremmo dire manca qualcuno soprattutto, no? Quindi per questo Tobia chiede di partire, perché a questa festa, che pure è la pienezza della realtà creata, manca la partecipazione del padre e della madre. Si potrebbe dire, stando nel simbolismo cristologico di cui stiamo intrecciando l'interpretazione del testo con appunto la tradizione dei padri, che rilegge nelle figure dell'Antico Testamento figure di Cristo, che non è ancora compiuta la salvezza. La salvezza è iniziata, ma non si è ancora completamente realizzata. Infatti Tobia è l'ottavo marito, non il settimo marito, no? Colui che va al di là anche della creazione, e porta tutti, non solo alla pienezza della creazione, ma di una creazione nuova, la creazione nuova che possiamo chiamare appunto la salvezza per tutti. Certo, abbiamo visto che Tobia ha rispettato il giuramento del suocero, quasi fosse un vuoto, no? Che quest'ultimo aveva fatto. Ora il ricordo del padre e della madre, e soprattutto la sofferenza che provoca in lui il pensiero che possono aver perduto la speranza di rivedermi, lo spinge a chiedere di poter partire, e lo fa come il suo solito, con il suo solito stile, con delicatezza ma anche con grande decisione, motivando la sua richiesta e chiedendo a Raguele di capire che cosa sta provando, visto che anche lui conosce la situazione di Tobi. La prima reazione di Raguele però non è favorevole, perché ritroviamo ancora un Raguele non in perfetta sintonia con il genero, perché tutto sommato a lui basta anche quello che sta vivendo in quel momento lì, no? Ora che sua figlia Sara è salva, ha trovato lo sposo, lui si sente sereno e non vorrebbe fare nuovi cambiamenti, situazioni diverse, e così, secondo il suo stile, propone un compromesso, cerca di salvare, come si dice, capercavoli, e quindi dice: manderò messaggeri da tuo padre perché gli portino tue notizie. Qualcuno vede in questo riferimento ai messaggeri, sapete che gli angeli sono i messaggeri, quindi potrebbe essere, appunto, stando al testo greco, la parola è la stessa sostanzialmente, quasi che l'autore un po' ironicamente vedesse in Raguele uno che tenta di fare come Tobi. Tobi è capace di avere contatto con gli angeli, Raguele non, molto meno, diciamo così. Comunque sì, adesso al di là di queste letture, Tobia non accetta e insiste: ti prego di lasciarmi partire. E questa insistenza non è solo segno della preoccupazione per la sorte dei suoi vecchi genitori, ma appunto perché bisogna che la salvezza raggiunga tutti, che tutti possano partecipare del banchetto di nozze, banchetto messianico, no? Dicevamo, finché Tobi ed Anna non sono ammessi al banchetto è come aver celebrato il matrimonio a metà, manca qualcosa, manca qualcuno. E il senso messianico si compie quando tutti parteciperanno alla festa. Tobia anche in questo caso è capace di gestire prontamente tutta la situazione, tutta la vicenda. In un certo senso si potrebbe dire, rimanendo in questa lettura cristologica, cioè di Tobia come figura di Cristo, che qui potremmo trovare un riferimento a quello che poi sarà l'incontro di Gesù risorto con la Maddalena, no? Le parole sono molto vicine, alla fine del versetto 9: ti prego, lasciami andare da mio padre. Gesù alla Maddalena dice, come ricorderete, non mi trattenere, ma va dai miei fratelli. Ecco, anche qui avviene, in entrambi i casi avviene un po' la stessa cosa, cioè c'è ancora qualcuno che deve entrare alla festa, c'è ancora qualcuno che deve partecipare della risurrezione. Questa risurrezione non riguarda soltanto Gesù e la Maddalena, si potrebbe dire, questa coppia immaginaria, ma riguarda tutti, riguarda anche i fratelli, vai dai miei fratelli, quindi non dice Gesù, va dai tuoi fratelli, no? Dai miei fratelli. Così anche qui, il senso del viaggio di Tobia con tutti i suoi, le sue difficoltà, le prove, le lotte, le vittorie, certamente ha trovato un momento culminante nell'esperienza del matrimonio, quindi quando Tobia si è unito alla sua sposa, ma resta ancora da portare la sposa al cospetto del padre. Il viaggio è stato di Tobia, ma come vedremo è anche il viaggio di Tobi, questo intreccio tra padre e figlio molto forte, no? Finché lui non sarà guarito dalla sua cecità, questo viaggio non è compiuto, quindi bisogna partire. E allora a questo punto rileggiamo i versetti 10-14, sempre capitolo 10.
Allora Raguele, alzandosi, consegnò Tobia la sposa Sara con metà dei suoi beni, servi e serve, buoi e pecore, asini e cammelli, vesti, denari e suppellettili. Li congedò in buona salute. A lui poi rivolse questo saluto: «Sta sano, figlio, e fa buon viaggio. Il Signore del Cielo vi assista, te e tua moglie Sara, e possa io vedere i vostri figli prima di morire». Poi disse a Sara sua figlia: «Va dai tuoi suoceri, poiché da questo momento essi sono i tuoi genitori, come coloro che ti hanno dato la vita. Va in pace, figlia, e possa sentire buone notizie a tuo riguardo finché sarò in vita». Dopo averli salutati, ti congedò. Egna disse a Tobia: «Figlio e fratello carissimo, il Signore ti riconduca a casa e possa io vedere i figli tuoi e di Sara, mia figlia, prima di morire. Davanti al Signore ti affido mia figlia in custodia. Non farla soffrire in nessun giorno della tua vita. Figlio, va in pace. D'ora in poi, d'ora in avanti, io sono tua madre e Sara è tua sorella. Possiamo tutti insieme avere buona fortuna per tutti i giorni della nostra vita». Li baciò tutti e due e li congedò sani e salvi.
Ecco, e poi appunto anche, vabbè, non va bene. Giorno va bene così. Quindi non è difficile convincere i genitori di Sara, che congedano gli sposi con parole molto belle, riguardo in modo particolare al tema del matrimonio, ma forse ancor più che sul tema del matrimonio, su queste nuove relazioni che si vengono a creare. Nuove relazioni che intrecciano le vecchie relazioni e le approfondiscono, no? Viene ripetuto in maniera forte va dai tuoi suoceri, per esempio appunto Raguele alla figlia dice: «Va dai tuoi suoceri, poiché da questo momento questi sono i tuoi genitori». E poi anche Edna dice a Tobia: «D'ora in avanti io sono tua madre e Sara è tua sorella», come a sottolineare appunto un allargamento di queste relazioni, no? Le parole di Raguele e di Edna sono certamente un congedo, ma nello stesso tempo sono anche una preghiera, come una richiesta di poter entrare in queste nuove relazioni. Ricordavamo anche l'altra volta la seconda lettera ai Corinti, al capitolo 5, versetti 16 e seguenti: se anche abbiamo conosciuto Gesù secondo la carne, ora non più così. Non lo conosciamo più secondo la carne, le relazioni tra noi e il Signore sono cambiate, sono relazioni nello spirito. E allora qui tutta questa nuova parentela, potremmo dire, questo intreccio un po' particolare di figli che diventano fratelli, di suoceri che diventano genitori, diciamo, per così dire, hanno a che fare con questo. Non siamo più stranieri né ospiti, ma siamo concittadini dei santi, familiari di Dio. diventiamo anche noi familiari di Dio. Vogliamo diventare anche noi, dicono i genitori di Sara, familiari di questa nuova famiglia che voi state formando, no? È molto bello questo riferimento a nuove relazioni, di relazioni che appunto sono fondate su ciò che Tobia ha fatto, sull'azione che Tobia ha compiuto, sulla liberazione che Tobia ha realizzato attraverso il matrimonio e tutto quello che con questo ha comportato con Sara. L'altro elemento che sottolineerei di questi due passaggi, diciamo queste due preghiere, la prima di Raguel e la seconda di Edna, è il fatto che ritorni più volte il riferimento ad essere sani e salvi, viene più ripetuto sia dall'uno che dall'altra, no? In questi versetti. Entrambi fanno riferimento a questo linguaggio che noi abbiamo, diciamo così, imparato a riconoscere come un linguaggio angelico. Perché il primo che ha usato questo tipo di linguaggio, vi ricordate, nel capitolo 5 era stato proprio Raffaele quando gli è stato affidato Tobia, quando Tobia appunto aveva deciso di far partire il figlio per questo viaggio, no? E Raffaele rassicurava Tobi dicendo appunto torneremo sani e salvi, no? E qui questo sani e salvi, tieni la salda, stai saldo, stai sano, eccetera eccetera, vengono ripetuti più volte, no? Quindi non c'è bisogno adesso di ritornarci molto su. E comunque appunto questo è il viatico che accompagna i nostri sposi nel cammino di ritorno verso Ninive. E allora a questo punto andiamo avanti e leggiamo del capitolo 11 i primi quattro versetti.
Quando furono nei pressi di Caserin, di fronte a Ninive, Raffaele disse: «Tu sai in quale condizione abbiamo lasciato tuo padre. Corriamo avanti, prima di tua moglie, e prepariamo la casa, mentre gli altri vengono». E si incamminarono tutti e due insieme. Poi Raffaele gli disse: «Prendi in mano il fiele». Il cane, che aveva accompagnato lui e Tobia, li seguiva.
Ecco, ci stiamo avvicinando a Ninive e ci viene, questo il dialogo viene collocato all'interno di questa località, Caserin, che in realtà nessuno conosce e nessuno sa bene dove sia, perché in verità questo dialogo si potrebbe svolgere in qualsiasi posto. Quello che conta è quello che avviene in questo posto, no? Qualsiasi luogo potrebbe essere un luogo adatto in cui un figlio fa ritorno alla casa del padre, e questo è quello che conta veramente, no? Quindi ancora una volta il disprezzo per la geografia non è ignoranza, ma è una scelta narrativa in un certo senso, per sottolineare che appunto questa vicenda non è soltanto quella vicenda che riguarda questi personaggi, no? E in questo contesto, in questo luogo, riemerge la figura dell'angelo, riemerge Raffaele, che negli ultimi capitoli era passato un po' in secondo piano, era diventato quasi un esecutore degli ordini, per modo di dire, di Tobia, no? L'angelo ritorna al centro della scena. E anche se nei capitoli precedenti avevamo visto che Tobia era in grado benissimo di gestire le situazioni della sua vita, addirittura era lui che diceva a Raffaele che cosa doveva fare, questo non toglie che in certi momenti cruciali, in certi passaggi, potremmo dire, affettivamente importanti, come questo, sia bene ascoltare di nuovo la voce dell'angelo, la voce dello spirito buono. Ed è interessante notare che l'intervento dell'angelo qui è un po' diverso da quelli che abbiamo visto nei capitoli 6 e 7, in modo particolare 6 soprattutto, in due passaggi del capitolo 6, no? Come ricorderete. Lì nel capitolo 6 si trattava di dare delle indicazioni, aiutare Tobia ad affrontare le tentazioni, le prove, la tentazione del pesce e poi la paura del demonio assassino, no? Qui invece è un rafforzamento dell'intenzione di Tobia. Tobia aveva già deciso di tornare a casa, si era già messo in viaggio e quindi l'angelo lo sostiene in questa decisione, no? Forse perché questo momento è un momento particolarmente importante e Tobia sta per fare un'azione molto delicata, cioè si tratta di intervenire non solo sulla persona amata, ma sulla persona che gli ha dato la vita. In una certa misura si tratta di diventare padre di suo padre, di rimettere al mondo Tobi, quindi ha bisogno di una carica, potremmo dire anche di consolazione, se vogliamo dirla così, particolarmente intensa, particolarmente importante, no? Nel versetto 4 si invita, Raffaele invita Tobia a prendere in mano il fiele. Ecco, anche qui il fiele ci eravamo quasi dimenticati, che ci stava il fiele, è rimasto un po' da una parte, ma al momento giusto ritorna tutto, no? Anche questo è un altro elemento, no? Sapete, il Signore non butta via niente. Il Signore non butta via niente della nostra vita. Il Signore fa con noi come con il maiale, non si butta via niente. Ecco, quindi è sempre molto capace di valorizzare ogni cosa, no? Così succede anche in questo senso. E però questo invito dell'angelo ci fa vedere che prima di, potremmo dire, di dare spazio alla gioia e alla festa, c'è bisogno di un momento intimo, di un momento a parte, solo tra Tobi e Tobia. Per questo l'angelo dice corriamo avanti, ed è interessante che non dice corri avanti, ma corriamo avanti, perché appunto, perché abbiamo visto, l'abbiamo detto da subito, che l'angelo è una parte di Tobia, in realtà è la coscienza, potremmo dire, appunto lo spirito buono, la presenza dello Spirito Santo nel cuore di Tobia, e qui ci viene ricordato che però non c'è solo l'angelo, ma c'è anche il cane ritorna, il cane che avevamo trovato appunto all'inizio del viaggio, lo ritroviamo alla fine del viaggio, una sorta di parentesi che si chiude e che ci fa appunto ricordare, ci fa tornare alla mente che Tobia nella sua vita è stato capace di rispettare sia la sua dimensione, potremmo dire, spirituale, sia la sua dimensione più terrena, i suoi bisogni, le sue necessità, no? Tobia non ha perso nulla della sua persona durante questo viaggio, anzi, ha valorizzato tutte le possibilità, no? Ha saputo ascoltare e rispettare il suo angelo, così come anche ha saputo ascoltare e rispettare la sua parte più terrena, i suoi bisogni, il suo cane, per così dire. Ecco, e allora con in mano questo fiele che ci dice che appunto che Dio non butta niente della nostra vita e tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, vediamo i versetti successivi, i versetti 5 e 6.
Anna intanto sedeva scrutando la strada per la quale era partito il figlio. Quando si accorse che stava arrivando, disse al padre di lui: ecco, sta tornando tuo figlio con l'uomo che l'accompagnava.
Ecco, il racconto è qui intrecciato, no? In questo capitolo noi troviamo il dialogo tra Tobia e Raffaele è alternato con le vicende di Anna. Qui forse un espediente letterario per rendere più coinvolgente la narrazione a noi crea qualche difficoltà nel commento, perché dobbiamo spezzettare il commento, ma io ho preferito lasciare così a pezzetti, insomma, per rispettare la narrazione, no? Ritroviamo qui l'attesa sofferente ma anche speranzosa della madre, e questa è un'immagine molto bella, no? di chi vive profondamente dei sentimenti contraddittori, come abbiamo già accennato anche l'altra volta, ma che nonostante la sofferenza rimane aperta alla speranza, perché usciva a scrutare la strada per la quale era partito il figlio, no? Quindi appunto, tutto sommato, qualcosa dentro il suo cuore gli dice che Tobia ritornerà. E poi anche che immediatamente appena vede Tobia subito si ricorda di dirlo al marito, una delicatezza molto, molto bella. E allora procediamo a 7-9.
Raffaele disse a Tobia, prima che si avvicinasse al padre: io so che i suoi occhi si apriranno. Spalma il fiele del pesce sui suoi occhi. Il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dei suoi occhi. Così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce.
Ecco, questi versetti specificano l'invito che aveva fatto, che Raffaele gli aveva fatto di prendere il fiele, spiega come utilizzarlo. Adesso, al di là dei vari passaggi dello spalmare sugli occhi eccetera eccetera, tutte queste varie dimensioni più potremmo dire della medicina del tempo, no? Dicevamo che questa non è una cosa che appartiene solo alla tradizione biblica, questa di utilizzare queste parti degli animali nella speranza di ottenere dei risultati. Attiro la vostra attenzione su questa espressione, sull'espressione introduttiva di Raffaele: io so che i suoi occhi si apriranno, che dice tutta la fiducia di Raffaele e l'incoraggiamento a Tobia, come se dicesse: io so che questo è un momento delicato, tu continua a fidarti, no? E questa prima scena diciamo così dell'arrivo nella casa di Tobi si chiude con l'incontro con la madre. Leggiamo brevemente il versetto 9.
Anna corse avanti e si gettò al collo di suo figlio dicendogli: ti rivedo figlio, ora posso morire. E si mise a piangere.
Ecco, questo abbraccio commovente, pieno di pathos nel racconto tra Anna e Tobi, e le sue parole, le parole di Anna, Anna e Tobia, non Tobi, le sue parole fanno riferimento al compimento, no? Ora posso morire, non c'ho più niente da aspettare. Tutto quello che desideravo nella vita l'ho visto, potremmo dire, avendo visto te. È un'immagine molto bella. Continuiamo leggendo i versetti 10-13.
Tobi si alzò e incespicando uscì dalla porta del cortile. Tobia gli andò incontro, tenendo in mano il fiele del pesce. Soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino, dicendo: coraggio, padre. Gli applicò il farmaco e lo lasciò agire. Poi distaccò con le mani le scaglie bianche dei margini degli occhi. Tobi gli si buttò al collo e pianse dicendo: ti vedo, figlio, luce dei miei occhi.
Ecco, finalmente abbiamo questo atteso e così lungamente preparato incontro tra Tobi e Tobia. l'incontro con il padre. Potremmo dire che nel versetto 9 abbiamo avuto l'incontro con la madre, e cioè con colei che gli ha dato la vita, e adesso abbiamo l'incontro con il padre, cioè il compimento di tutte le aspettative, del progetto di vita. La madre ha dato la vita, il padre dà il progetto, che adesso è compiuto, no? E in questo incontro però, come era già successo in altre situazioni precedenti, Tobia non si limita a eseguire gli ordini dell'angelo, come abbiamo visto, no? Che ci mette del suo, aggiunge le sue delicatezze nei confronti del padre, soffiò sui suoi occhi, lo trasse vicino dicendo: coraggio padre. Sono immagini molto belle, no? E gli dice le stesse parole che Raffaele aveva detto al padre, aveva detto a Toby, alla fine appunto del loro primo incontro, no? E adesso, attraverso questa personalizzazione ancora una volta delle indicazioni dell'angelo, e quindi una sorta di traduzione nel suo linguaggio affettivo, nel linguaggio che Tobia ha imparato in questo viaggio per comunicare al padre, la loro relazione si può rinnovare, no? Ora Toby vede il figlio, e ora il figlio vede il padre. Essi si possono riconoscere in questa relazione. E tutto prende il suo senso, perché tutto finalmente è illuminato. E si potrebbe dire che in questo vedersi reciproco, in questo vedersi in cui appunto Toby finalmente riesce a vedere Tobia, Toby riesce anche a vedere il senso delle fatiche, delle contraddizioni che lui ha dovuto subire, di quelle, vi ricordate, no? Di quegli insulti di cui aveva parlato nella preghiera disperata del capitolo 3, no? E così anche in questo vedere il figlio si capisce, si vede il significato di tutto quello che è successo, anche dell'esperienza della cecità, anche di quella domanda così cattiva, ma esasperata evidentemente, che Anna gli aveva posto nella vicenda del capretto, no? Dove sono le tue elemosine? Non si vede bene da come sei ridotto, no? Ecco, tutto diventa, viene riletto in una prospettiva diversa. Non perché le prove, le difficoltà siano delle cose buone, la cecità figuriamoci ancora meno, no? Evidentemente, ma perché si scopre che anche le esperienze peggiori si possono vivere in un altro modo. C'è un come che fa la differenza, no? Anche la prova si può vivere senza disperazione, continuando a fidarsi, di Dio. E questo incontro è uno degli incontri fondamentali del nostro racconto, ma noi abbiamo visto che i momenti cruciali delle pagine di Tobia sono proprio scanditi dagli incontri, fin appunto dal primo incontro, si potrebbe dire, la litigata di Toby con Anna, e giù fino a questo, e ancora poi vedremo, diciamo, quello finale, diciamo, l'incontro, diciamo, più rivelativo, che sarà quello con l'angelo del capitolo successivo, no? Ma appunto questi incontri sono luoghi di manifestazione, di rivelazione, perché in questi incontri si rivelano i limiti, le fatiche, i peccati, se vogliamo, ma anche tutte le possibilità di vita. si potrebbero ricordare ad uno, ma adesso qui appunto non stiamo qui a riprendere tutti i capitoli del libro di Tobia. Vi ricordate che quando abbiamo commentato la cecità di Tobi, dicevamo che lui ha smesso di vedere quando si è rifiutato di accettare una realtà che non corrispondeva, questa realtà non corrispondeva alla sua idea, era troppo distante dalla sua prospettiva, dalla sua fiducia in Dio, no? Ed era rimasto come imbrigliato nella sua ostinazione, bloccato dalla sua rigidità e un po' vittima anche di questa delusione, no? Ecco, si potrebbe dire che l'esperienza di Tobi è stata proprio quella di non vedere per arrivare a poter vedere meglio, no? È stato necessario passare attraverso questa esperienza di isolamento per riuscire a vedere di più. In un certo senso è una delle dimensioni fondamentali della fede questa, no? Se ci pensiamo, credere e fidarsi di qualcosa che non si vede del tutto, che non si possiede, che non si padroneggia completamente, no? Credere e fidarsi e vedere con gli occhi della fede, che non è detto che siano esattamente quelli dell'esperienza immediata, no? Voi sapete che per esempio uno dei simboli della vita contemplativa è la civetta, no? Il gufo, la civetta, comunque questi uccelli notturni, perché appunto, sia perché vegliano nella notte, no? Sia perché vedono nella notte, no? Sono in grado di vedere attraverso le tenebre. In questo modo si scopre la verità. Quindi questo incontro tra padre e figlio, questa rivelazione, questo essere visibile di Tobia perché ha guarito il padre, ha a che fare proprio con questo, no? E questa è un'esperienza che noi facciamo anche nelle nostre relazioni, nella nostra vita familiare, coniugale, fraterna, di ufficio, di lavoro, eccetera, no? Nella relazione con l'altro non ti puoi mai fermare a ciò che ti corrisponde esattamente, se lo vuoi accogliere e vuoi camminare con lui. Se lo vuoi conoscere, dovrai accettare la sua e la tua tenebra, non come una maledizione, ma come una possibilità, uno spazio che si apre, una novità, qualcosa che ancora è da vedere, no? Attraverso il buio scoprirai la verità dell'altro e allora ci vedrai anche tu. E ormai abbiamo capito che se vogliamo vedere il senso di questa storia la dobbiamo leggere con gli occhi di Tobia, dobbiamo vedere con Tobia, attraverso Tobia. Tobia è il nostro punto di riferimento, è il nostro criterio ermeneutico di interpretazione, no? Con gli occhi di Tobia leggiamo il senso dei fatti e vediamo come vanno le cose, no? E anche qui è abbastanza palese il possibile riferimento a Gesù. E vi ricordate che Gesù a chi gli chiedeva mostraci il Padre e ci basta, facci vedere il Padre e ci basta, Gesù risponde, vi ricordate, chi vede me vede il Padre, no? Quindi il Padre lo vedi attraverso di me, se guardi me e puoi capire chi è il Padre, no? E anche noi qui con Tobia siamo invitati a fare un po' la stessa cosa, attraverso di lui vediamo, diciamo così, il senso della storia, vediamo il nuovo Tobi anche, no? E padre Stancari a questo riguardo infatti dice proprio così: se vogliamo ritrovare il volto del padre dobbiamo passare attraverso Tobia, senza di lui Tobi rimane cieco nella sua tristezza, come aveva detto Gabael, e quindi appunto abbiamo questa nuova situazione. Il fatto che adesso Tobi possa vedere il figlio e quindi non solo il figlio, molto di più del figlio evidentemente, come abbiamo detto, diventa una grande benedizione, diventa questa grande preghiera che appunto continua la dimensione della benedizione che abbiamo già trovato nei capitoli precedenti, e quindi leggiamo i versetti 14 e 15.
E aggiunse: benedetto Dio, benedetto il suo grande nome, benedetti tutti i suoi angeli santi, sia il suo santo nome su di noi e siano benedetti i suoi angeli per tutti i secoli, perché egli mi ha colpito, ma ora io contemplo mio figlio Tobia. Tobia entrò in casa lieto, benedicendo Dio con tutta la voce che aveva. Poi Tobia informò suo padre del viaggio che aveva compiuto felicemente, del denaro che aveva riportato, di Sara, figlia di Raguele, che aveva preso in moglie e che stava venendo e si trovava ormai vicina alle porte di Ninive.
Ecco, dicevamo che la preghiera di Tobia è una grande benedizione, perché ha visto, perché ora vede, e vede che tutto è dono, tutto è grazia, come dice Ignazio nella Contemplatio ad Amorem, no? Potremmo rivedere questa preghiera, ma poi anche quelle che caratterizzano la fine del libro di Tobia, proprio come questa ricapitolazione generale, di riuscire a vedere tutto nella prospettiva di Dio, no? Tutto, il denaro che era stato lasciato nel paese lontano, l'esperienza della cecità, il necessario distacco dal figlio, il suo lungo viaggio, il pesce con le sue prove, il matrimonio salvifico di Tobia, tutto è servito per un bene più grande. Sia le cose belle, sia le cose meno belle, quelle che immediatamente potevano essere riconosciute come addirittura negative, sono servite per un bene più grande, perché si arrivi a questo compimento. Tobi lo dice esplicitamente, no? Mi ha colpito, ma ora contemplo mio figlio. Essere colpito non è l'ultima cosa, la prova non ha l'effetto di far disperare, di allontanare definitivamente. Siamo colpiti ma non uccisi, dice Paolo, no? Nella seconda lettera ai Corinti, ecco, siamo sempre con una prospettiva. E Tobi ora vede, capisce il senso delle cose, anche di quelle che sembravano senza senso, anche di quelle per cui aveva invocato la morte, no? Vedendo il figlio capisco, ora tutto è illuminato, intorno a questa esperienza si ricompone tutta la storia, quello che poi Tobia gli dice quando gli dice che il denaro è stato riportato, che sta arrivando Sara, che ormai è arrivata alle porte della città. E allora andiamo verso la conclusione del capitolo, i versetti 16-19.
Allora Tobi uscì verso la porta di Ninive incontro alla sposa di lui, lieto e benedicendo Dio. La gente di Ninive, vedendolo passare e camminare con tutto il vigore di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per mano, fu presa da meraviglia. Tobi proclamava davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. Tobi si avvicinò poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse dicendole: sii la benvenuta, figlia, benedetto sia il tuo Dio che ti ha condotto da noi, figlia. Benedetto sia tuo padre, benedetto mio figlio Tobia, e benedetta tu, o figlia. Entra nella casa che è tua, sana e salva, nella benedizione e nella gioia. Entra, o figlia. Quel giorno fu grande festa per tutti i giudei di Ninive. Anche Achicar e Nadab, suoi cugini, vennero a congratularsi con Tobi.
Ecco, così si chiude il nostro capitolo con questo invito a partecipare a questa grande festa, no? Tutti siamo invitati ad entrare a questa festa. È molto bella questa scena in cui Tobi uscì incontro alla sposa e la gente di Ninive, vedendolo passare con tutto il vigore di un tempo, fu presa da meraviglia, no? C'è un vigore che è il vigore di un tempo, ma è anche un vigore nuovo, perché appunto è un vigore che è frutto di tutto il cammino che è stato che Tobi ha dovuto fare, no? Ed è come lui stesso dice agli abitanti di Ninive, proclamava davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. L'essere nella prova non è più un'umiliazione negativa, diciamo così, ma addirittura può diventare un'occasione. Sono stato cieco e adesso il Signore mi ha liberato, no? Un'occasione di esaltare la misericordia di Dio ed esaltare anche, diciamo così, per così dire, insomma, comunque riconoscere che dall'umiliazione può venire l'umiltà, come abbiamo già detto in altre occasioni, no? E diceva infatti a chi lo incontrava che Dio aveva avuto pietà di lui e gli aveva aperto gli occhi. Non si tratta solo della cecità fisica, evidentemente, con l'aiuto di Tobia e con la sua fede è stato in grado di trasformare anche la prova, la sciagura, in benedizione. E abbiamo detto che Tobia assomiglia a Tobi, questo l'avevamo visto anche nei capitoli precedenti, ebbene qui potremmo dire anche il contrario. Tobi è ringiovanito, a Tobi assomiglia a Tobia in qualche maniera, no? Infatti la gente quasi non lo riconosce e si meraviglia, no? Questa reciproca somiglianza ci svela il senso della storia. Avevamo detto fin dall'inizio della lettura di questo libro che forse Tobi e Tobia sono una sola persona, è una stessa persona, no? Una persona che sta facendo un cammino, appunto, un cammino di crescita, colui che per giungere alla maturità deve passare attraverso varie fasi della vita, da una certa rigidità all'accettazione di sé, e dal volercela fare a tutti i costi a chiedere aiuto, a riconoscere di avere paura e di avere bisogno di aiuto, dalla pretesa di essere giusto all'accettazione di non vedere. Detto in altri termini, un cammino di umanizzazione. Ma dobbiamo ricordare che oltre a questo livello, che forse è più immediato, lo possiamo capire meglio, c'è anche un secondo livello, più profondo, che ci permette di collegare la vicenda di Tobia, come abbiamo detto, alla vicenda di Gesù, no? Il mistero della nostra salvezza si ricapitola nella rivelazione di quello che succede tra un padre e un figlio. Dio padre e Gesù figlio di Dio, no? In questo rapporto intimo si apre uno spazio che consentirà a tutte le creature di esservi raccolte e ospitate. Colui che è uscito dalla casa del padre, ricordate che Tobia era partito in obbedienza al padre, si diceva all'inizio del capitolo 5, ebbene colui che era uscito dal padre ha raggiunto gli orizzonti più lontani, ha raggiunto l'abisso più profondo, l'abisso della morte, e nel suo viaggio di ritorno porta con sé tutti, perché nessuna creatura resti fuori da questo viaggio. Ha percorso tutte le strade perché ha superato l'abisso della morte. Nella vicenda che lega il padre al figlio e il figlio al padre sta il senso della nostra storia. Così ora Tobia, diciamo, va incontro a Sara e si scatena la benedizione che diventerà una festa per tutti i poveri di Ninive. Ricordate la profezia, diciamo, di Paolo, nella prima Corinzi al capitolo 15, perché Dio sia tutto in tutti, si sta compiendo attraverso questa dimensione narrativa, non attraverso il linguaggio della teologia, ma il linguaggio della narrazione, si sta compiendo esattamente questo, no? Si sta allargando sempre di più la partecipazione di tutti alla pienezza della vita. Brevemente gli ultimissimi versetti. Sara è invitata a entrare in casa, nella casa che è tua, sana e salva, nella benedizione e nella gioia. Anche qui ritroviamo le parole dell'angelo ormai trionfante. Ora prende senso anche quel saluto. Ricordate le prime parole dell'angelo a Tobi: possa tu avere molta gioia. E adesso ecco che questa gioia è contagiosa e si trasmette. Tobi, che vive nella gioia, la può trasmettere a quella che lui chiama figlia, appunto sua nuora, che è la figlia in questa serie di relazioni nuove di cui abbiamo detto. E l'ultimissimo versetto è abbastanza curioso, è interessante. Ci viene detto che tra tutti gli ospiti di questa festa ci sono questi due cugini, Achicar e Nabad. Vi ricordate, no, che Achicar era quello che aveva, si era preso cura di Tobi nella miseria, mentre Nabad, non sappiamo chi è, non l'abbiamo mai visto questo signore, però veniamo a scoprire dal libro di Achicar, quindi non dal libro di Tobia, che si tratta appunto di un parente che si era comportato molto male nei confronti di Achicar e ne aveva approfittato quando era in difficoltà, riducendolo in miseria, eccetera. Questi due personaggi, quindi potremmo dire il benefattore e il traditore, sono entrambi presenti alla festa. Un contesto, un'allusione forse appunto a questo tema della piena ricapitolazione, no? Dove anche i nemici sono riconciliati, dove anche i lontani, anche gli opposti, il tema degli opposti è un tema caratteristico del nostro libro, no? Tutti sono invitati a questa festa. Nominando queste due persone, l'autore fa di questo avvenimento un vero simbolo del banchetto messianico, simbolo di una realtà per noi sconosciuta, dove l'amore vince su tutto, anche sull'odio per il nemico. Ecco, questo è un po' alcune considerazioni. Vi lascio qualche traccia per la vostra preghiera personale. Ecco, saper aspettare, siamo nel tempo dell'Avvento, quindi ci sta un riferimento al tempo liturgico. Saper aspettare e avere fiducia che ogni fatto della nostra vita può prendere un nuovo significato. Ogni fatto, anche quelli più difficili e incomprensibili. Che quindi tutto nella nostra vita potrebbe prendere un senso nuovo, un senso diverso, no? Ecco, questo racconto ci invita a partecipare alla festa di nozze, che possiamo chiamare la festa della riconciliazione. Dove Dio sia tutto in tutti. E allora da qui viene la domanda, no? Forse non è quello che sperimento ogni giorno, ma ci credi, ti fidi, ha senso pensare di poter partecipare a questa festa della riconciliazione? E poi in questo senso ritorna questa preghiera di Raguele e di Edna di diventare parenti di Tobia, diciamo così, utilizzando quella bellissima espressione che accennavo della lettera agli Efesini, no? Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, familiari di Dio, no? Quindi che cosa può significare per te questo essere parente, essere appunto della parentela di Dio, no? Di questa nuova relazione, nuove relazioni, appunto di questa fraternità. Ecco. Ci fermiamo un attimo, se qualcuno poi vuole fare qualche considerazione.
Questo di stasera è ricchissimo, cioè non saprei proprio da che parte sottolineare le cose, perché veramente è tutto da riprendere. Quello che al momento così mi viene da sottolineare è come è bello quel gioco che fa in questi capitoli della crescita dell'umanizzazione personale e comunitario, gioca su queste due cose, cioè non può esserci una senza l'altra. Quindi il ricordarci questo anche oggi, che questo processo di umanizzazione non è solo mio per me, ma che questo poi ci aiuta a viverlo insieme, in qualche modo ci contagiamo su questa cosa. Quindi questo è un bellissimo gioco che fa ogni volta, no? Ogni volta che cresce in umanizzazione crescono anche le relazioni buone intorno. Quindi questa è la prima cosa che mi viene da sottolineare. La seconda è quella di aprire, gli sono aperti gli occhi e vede illuminato e trova senso a tutte le cose della vita. Allora, c'è bisogno che qualcuno ci aiuti ad aprire gli occhi. Tobia ha messo quel fiele negli occhi dell'altro. Allora, come diventa importante che insieme noi ci aiutiamo ad aprire gli occhi e a vedere il senso e il significato delle cose della nostra vita, e probabilmente proprio incontrandoci nei nostri limiti, perché io incontro te nel tuo limite e magari in questo modo ci possiamo aiutare ad aprire gli occhi, a vedere le cose illuminate che ci sono state regalate.
Io sono rimasta colpita dal fatto che ricompare l'angelo e che nei momenti particolari ricompare l'angelo, cioè quindi e che non sei da solo e ti puoi affidare a qualcuno. Grazie.
Bene, allora forse possiamo fermarci qui e insieme ci affidiamo nella preghiera al Signore, ci ricordiamo reciprocamente, appunto ci sosteniamo, perché la grazia del Signore anche attraverso i fratelli e le sorelle ci illumini, e diciamo insieme a Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, grazie a tutti, ci troviamo martedì prossimo, 9.